Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è trasmediale.
Le 9.46, siamo anche in diretta a Facebook per raccontarvi, e lo facciamo anche vedere alle persone che ci stanno seguendo su Facebook, codici di sopravvivenza, dialetto e italiano nel mondo dei semicolti, edito da Esedra, l'autore Neri Binazzi è venuto a trovarci nei nostri studi.
Buongiorno.
Ben trovato, buongiorno, docente di sociolinguistica e dialettologia italiana all'Università degli Studi di Firenze, grande interesse per la lingua parlata, ne abbiamo parlato anche in altre circostanze,
certo,
su queste frequenze. Questo è un libro straordinario perché codici di sopravvivenza, dialetto italiano nel mondo dei semicolti, senza aggiungere qualcosina in più, è una scelta da editore anche accademico, diciamo così. È invece un libro per, veramente per tutti, esce il 15 dopodomani,
sì.
Perché qui ci sono due personaggi straordinari analizzati nelle loro parole. Uno è il Mario Cioni di Roberto Benigni, e l'altro è quindi un personaggio, come dire, che in qualche modo è esistito, ma in una poi fantasia che ne ha riscritto le parole, e l'altro invece è un personaggio esistito per davvero, che è Elio Bartolozzi, che è un contadino, che fu contadino deportato e scampato a Mauthausen-Gusen, peraltro la sua storia è stata raccontata in un bel libro, se non sbaglio, edito da Giuntina. Cosa racconta Codici di sopravvivenza? Neri Binazzi.
Racconta il modo in cui la lingua può rappresentare uno strumento appunto di sopravvivenza. Cioè, io mi sono domandato, frequentando in tempi diversi Mario Cioni e Elio Bartolozzi, che cosa ci poteva dire la loro lingua, no? In che modo due persone che sono in possesso di un bagaglio, come dire, limitato, no? Da un certo punto di vista, dal punto di vista delle competenze scolastiche, linguistiche in senso generale, che cosa ci diceva la loro lingua. Io sono partito dal fatto che la lingua di Mario Cioni a me non mi ha fatto mai ridere, insomma, no? Ci ho sempre visto una disperazione, no?
Tragica,
no? E dall'altro, certo, poi avevamo questa testimonianza, questo quaderno di Elio Bartolozzi, che affidava a questa sua rielaborazione dell'esperienza quasi un compito terapeutico, no? Per tornare finalmente a vivere. Allora, la lingua disperata di Mario Cioni è la lingua in qualche modo più elaborata di Elio Bartolozzi. Cosa è venuto fuori, insomma, è un pochino il risultato di questo libro. Di fatto è una lingua per entrambi a cui ci si affida in qualche modo perché si sta male, e la lingua serve in questo senso a venirne fuori, o comunque a non perdersi in un mondo fatto di offese, offese diverse per Mario Cioni, offese di altro tipo per Elio Bartolozzi.
Elio Bartolozzi ce la fa. Mario Cioni meno.
Mario Cioni meno. Allora, di che cosa ho studiato di Mario Cioni? Tutto parte, perché noi Mario Cioni lo conosciamo soprattutto per Berlinguer ti voglio bene.
Certo.
In realtà alla base di tutto questo c'era un monologo. Berlinguer ti voglio bene esce nel 1977. Prima di questo c'è un monologo, Cioni Mario, di Gaspare Fu Giulia, che è una cosa terrificante dal punto di vista della realizzazione della lingua e dei contenuti. Mario Cioni, dice lo stesso Benigni in seguito, è un sottoproletario della piana fiorentina, vessato dal mondo e dal cosmo. È una persona che in questo monologo agisce stando fermo, bloccato. Anche il monologo, come Berlinguer ti voglio bene, ha per regista Giuseppe Bertolucci.
Certo. Siamo a Vergaio,
quindi il piana pratese.
Pratese, assolutamente.
E in questo monologo Giuseppe Bertolucci piazza Roberto Benigni sotto una lampadina scarna, e lui con le mani in tasca deve stare fermo per tutta la durata del monologo. È un personaggio compresso che quindi si sfoga attraverso questo, e si sfoga in modo agghiacciante, no? Lanciando continuamente invettive. E io non lo capisco, ma che c'ha da... perché, no? Perché è così?
Esatto.
No? Perché è così? Ma per dire, no? Si alza la mattina, trova no? nella giornata rappresentata da questo monologo, Mario Scioni, la mattina si alza, trova il bagno occupato, no? E parte con un'invettiva terrificante, no? Io, insomma, possiamo leggere due righe, insomma.
Ti prego.
No? Si alza, va verso il bagno, lo trova chiuso, c'è il padre dentro. E comincia a dirgli: oh, tu fai schifo sempre chiuso sti dentro, sai? Di già lo diceva anche la mamma. Cerca di riprodurre una voce femminile. Mi ringrullisce. Quindi hai l'idea che, no, la persona sta dentro a fare pratiche innominabili, no? Tu ringrullisci, sì. Oh, dica a te, che m'ha sentito? Guarda, cavo qui in cucina stamani, accidenta a te a tuoi anni. Mi ringrullisce e parte con un'invettiva. Il babbo, no? Cioè, davanti, ma... Ti venisse un cancro, ti venisse un accidente, tu scoppiassi sul momento, tanto tu non capisci niente. Dio voglia tu cascassi e tu ti facessi male, ti venisse una paralisi alla spina dorsale, tu ti tagliassi un piede, tu pigliassi l'infezione, ti venisse cinque gobbe tutte e cinque sui gropponi. E così va avanti. Cioè, ma come? Perché hai trovato il bagno chiuso e ti scateni in questa
maniera?
Che cosa c'è? C'è un disagio profondo che ho cercato di capire, di mettere a fuoco. C'è un problema di una persona che è vessata dal mondo e dal cosmo,
cosmo,
no? Allora, da un lato abbiamo un problema clamorosamente risolto con la madre, che lo massacra proprio con tutti i giorni e gliene dice di tutti i colori, che è incapace a vivere sostanzialmente. Questa dimensione esistenziale, no, della mamma che lo disprezza, si colloca poi anche in un contesto storico-sociale che secondo me va attentamente analizzato nel portare alla luce gli elementi del disagio, no? Cioè quello di un mondo che è quello della Toscana contadina mezzadile, che sta scomparendo
e che si trasforma,
ma non ha i mezzi culturali ancora per affrontarla, questa nuova realtà.
Con Immoni a costruire Peatilia facendo i muratori,
esatto,
e non più i contadini,
no? Esatto. Però è un quadro, no, in cui la gente sta male, no? Giuseppe Bertolucci dice: quando abbiamo fatto Berlinguer ti voglio bene, tutto quel mondo che era compresso nel monologo, no, in Mario Scioni, nel Scioni Mario di Gaspare fu Giulia, era come una spugna da strizzare. Noi abbiamo strizzato la spugna e è venuto fuori Berlinguer ti voglio bene, con tutti i personaggi che stanno tutti male, che hanno un disagio di
enorme disagio, infatti.
Lingua lo racconta, no? La lingua lo racconta, nel senso che ciascuno di loro poi non parla con l'altro, sono quasi tutti monologhi che fanno queste persone. Hanno bisogno di sfogarlo questo disagio, e la lingua rappresenta uno sfogo, non rappresenta un'elaborazione, come invece sarà per Elio Bartolozzi.
Più monologhi che dialoghi. Con Elio Bartolozzi, dal punto di vista della lingua e della ricerca della salvezza da parte di una persona che era nel campo, avanguardia tra virgolette, certo, quando è stato poi preso,
esatto,
e portato nel sottocampo di Mauthausen degli italiani di Musen,
certo,
luogo terrificante di cui oggi purtroppo rimane ben poco. Lì che succede dal punto di vista della lingua?
Allora, intanto bisogna dire che questo quaderno, sono 56 pagine che lui ha riempito, non era fatto per essere letto da nessuno, e questa è una cosa che va messa a fuoco. Cioè lui non scrive pensando che poi questa cosa debba essere letta da qualcuno. Di questo quaderno nessuno sa niente, no? E viene fuori dopo la morte di Elio, no? Viene scovato fra i mobili, stanno riammodernando la casa, e in un cassetto di un vecchio cassettone viene fuori questo quaderno di cui nessuno in famiglia aveva mai saputo niente. Ed Elio in famiglia non aveva mai parlato, non aveva mai voluto parlare della propria esperienza. Questo è tipico, no? È sintomatico,
certo,
di tutto un mondo di scampati
ai lager. Hanno parlato 50 anni dopo.
50 anni dopo. C'era un problema grosso, no, che riguardava l'indicibilità di quello che si era vissuto e la scarsa propensione all'ascolto delle persone, no? Perché, e quindi c'era era un problema grosso, era un nodo quasi inestricabile. Te non avevi mezzi, soprattutto in quanto anche non avevi, soprattutto i semicolti, cioè coloro che non hanno, che sanno di non avere tanti mezzi culturali a disposizione, che non parlano, no? Che non raccontano. Quindi lui lo fa, è fra i pochi che lo fa, però lo fa non pensando che questa cosa debba avere un pubblico.
Lo fa e lo mette via.
Lo fa e lo mette via, quindi è qualcosa che mette via, come in questo senso un'elaborazione, no? Perché è qualcosa che lui in qualche modo cerca di oggettivare tirandolo fuori e poi farci conti. La lingua lo racconta in che modo questa elaborazione? La racconta per esempio nell'organizzazione puntuale delle pagine in capoversi molto ordinati, molto distinti. Lo racconta attraverso scelte, come dire, anticonsuetudinarie, mentre Mario Scioni affoga nella lingua parlata. Elio Bartolozzi, nel momento in cui scrive, cerca di uscire da questa dimensione del parlato, no? Che è normale quando uno come dire, prova a scrivere, ma però ha a che fare con questo bisogno di oggettivazione, di ricomponimento. Quindi tutte queste scelte anticonsuetudinarie, lui dice per esempio coloro mi avevano detto, no? Invece coloro i quali, per coloro al posto di loro, che è una scelta più elevata, no? Pure vivevo a Ceppeto, dove al quale venivano i partigiani, quindi un modo per allontanarsi, no? Allontanarsi dalla lingua parlata, ma tutto questo ha a che fare con il processo di oggettivazione, di ricomponimento, non solo sulla lingua parlata.
È in questa formula che c'è una via di salvezza per Bartolozzi.
In questo senso, no? In questo senso lui si è ricomposto, ha ritrovato la propria identità. E infatti, per esempio, la prima persona, io, compare all'inizio del quaderno, ricompare alla fine, sparisce per tre quarti del quaderno, e allora forse questa scrittura davvero l'ha riportato a ritrovare se stesso, perché lui comincia a riscrivere io nelle ultime pagine del quaderno. Allora forse questo processo di riscrittura l'ha riportato a trovare un qualche fragile identità, che naturalmente invece il processo di disgregazione del campo aveva portato a negare.
Nei Binazzi, l'interesse per il testo di Bartolozzi riletto e in qualche modo raccontato da Codici di sopravvivenza, ricordiamolo, esce il 15, un libro straordinario, è un interesse che nasce un po' di tempo fa.
Un po' di tempo fa, sì.
Una decina d'anni fa.
Esce appunto questo quaderno, esce la riproduzione anastatica di questo quaderno nel 2011. E già io ci avevo fatto un piccolo saggio che si chiamava La terapia della scrittura, quindi è da un po' di tempo che frequento Bartolozzi. E insomma ormai è diventato parte di me. Quando si scrive anche un libro e poi i personaggi, no? Quei personaggi sembra quasi di averci una sua familiarità, insomma, no?
Come sempre Neri Binazzi è un accademico, ma riesce nella sua scrittura, nella sua narrazione, a parlare veramente a tutti. È Codice di sopravvivenza, dialetto italiano nel mondo dei semicolti, è un libro veramente per tutti ed è di grande interesse. Grazie per esserci venuto
a trovare. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Editore Esedra, editrice.